Gloria a Gesù per sempre. Benedetto il nome del Signore. Ci rivolgiamo alla parola stamattina e vorrei leggere con voi due testi, due brani, ambedue nel libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, il primo testo in Genesi capitolo 42. Leggiamo i primi cinque versi e poi leggeremo dei versi nel capitolo 45. Gloria al Signore. Genesi capitolo 42, leggiamo dal primo verso. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? Poi disse: ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo. Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano, ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Capitolo 45, leggiamo ancora dal verso 1. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere, perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, dureranno, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese di Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quello che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Fin qui la lettura della parola del Signore. Un tema vorrei dare a questa riflessione stamattina: amare chi è difficile amare. Amare chi è difficile amare. Cos'è l'amore? Per alcuni semplicemente si tratta di un'emozione. Sentirsi affezionata, attaccata ad una persona. Amore è connesso anche all'idea di trovare piacere in qualcosa o in qualcuno. Ed è difficile amare qualcosa in cui non trovi piacere. È difficile amare una persona in cui non trovi piacere, anzi, forse è stato motivo di dispiacere. Eppure la storia di Giuseppe ci parla di chi ha potuto amare coloro che erano difficili da amare. Purtroppo dobbiamo dire la verità: non tutti sono facili da amare. E voglio dirvi un segreto, fratello, sorella: neanche tu, neanche io siamo sempre facili ad amare. Siete d'accordo? Qualcuno ha detto amen, è proprio convinto, sa che sei difficile. È vero, a volte per certi comportamenti, certe attitudini, certe prese di posizioni, rendiamo il compito di amarci molto complicato, molto difficile. Quindi teniamolo presente questo, quando ci troviamo di fronte a qualcuno che è difficile ad amare. A volte è difficile amare per motivi caratteriali, esperienze negative, qualcuno ti ha ferito, qualcuno è proprio difficile, ha un carattere, come si vuol dire, pesante, pesante. Giuseppe dimostra colui che ha avuto l'abilità di perdonare ed amare i suoi fratelli. Per chi non è familiare con la storia di Giuseppe, sappiamo che i semi di conflitto fra Giuseppe e i suoi fratelli vengono seminati in età tenera. Chi era Giuseppe? Giuseppe era il primo figlio avuto tra Giacobbe e Rachele. Giacobbe e Rachele ebbero due figli, Giuseppe e Beniamino. Rachele, a differenza di Lea, che ebbe tanti figli, non ebbe questa possibilità di dare a Giacobbe molti figli, ma questi due figli erano molto, se vogliamo, coccolati da papà, anche perché Rachele era il primo amore di Giacobbe. E questa realtà, questo sentimento era ben evidente anche agli altri fratelli di Giuseppe. I primi 10 anni di vita i primi anni dopo la morte di Rachele, Giuseppe era piuttosto felice perché il padre Giacobbe non gli fece mancare nulla. C'era un ottimo rapporto tra Giuseppe e il suo padre. Però forse il rapporto tra loro due era troppo buono e Giacobbe fece ogni tanto dei regali, un regalo in modo particolare che presentò l'occasione delle prime nuvole che appaiono nelle relazioni tra Giuseppe e i suoi fratelli. Nel capitolo 37 della Genesi, i primi versi, quando Giuseppe era ancora giovane, succede qualcosa, due cose che iniziano a guastare i rapporti tra Giuseppe e i suoi fratelli. Leggo dal capitolo 37, dal verso 2 della Genesi. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane, stava con i figli di Bilha, con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre che la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il padre lo amava di tutti gli altri fratelli, più di tutti gli altri fratelli, e perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. E Giuseppe viene visto da parte dei suoi fratelli come un pettegolo, come una spia, un ficcanaso. Lui viene mandato dal padre e lui, per farsi bella figura con papà, torna e gli racconta tutto. Tutte le cattiverie che noi facciamo. E lui si faceva bello, forse lo faceva ingenuamente, forse non lo faceva per nessuna cattiveria, però i suoi fratelli non gradivano la presenza di Giuseppe, perché Giuseppe metteva in cattiva luce le loro persone davanti ai loro padre. E purtroppo sarebbe sempre meglio, se hai qualcosa da dire di qualcuno, di dirlo a lui o a lei. Se qualcuno si è comportato male, non lo dire a un altro, dillo a lui e chiedi spiegazione da lui. Perché ti comporti così? Sarebbe meglio. Però comunque Giuseppe ebbe questo problema. E poi abbiamo letto che il padre non nascondeva il suo amore. E quindi c'era un rapporto molto difficile, ma il rapporto tra Giuseppe e i suoi fratelli diventa ancora più complicato quando Giuseppe inizia a fare dei sogni. Dei sogni che lui non ha voluto fare, ma che erano di ispirazione divina. In questi sogni, per fare una lunga storia breve, Giuseppe vedeva i suoi fratelli e anche il suo padre prostrarsi davanti a lui in atteggiamenti di sottomissione, di riverenza e di rispetto, e possiamo capire come questi fratelli non gradivano che il più piccolo o fra i più piccoli avesse tutto questo ardore. E questo non fece altro che infiammare l'ostilità nei rapporti. E a un certo punto l'odio e il risentimento nel cuore dei fratelli di Giuseppe esplode. Sappiamo tutti, no? Approfittano di un'occasione dove lo prendono, lo buttano in un pozzo, qualche fratello lo voleva uccidere, altri dissero no, risparmiamo la sua vita. Poi alla fine cosa fanno? Lo vendono. E improvvisamente la vita di Giuseppe cambia. Viene sopraffatto da sentimenti di rabbia. Prima questo Giuseppe godeva di un trattamento di privilegio in famiglia, ora si trova in viaggio verso Egitto, venduto, uno schiavo. E non c'è dubbio che dei sentimenti non buoni cominciano anche a prendere possesso del cuore di Giuseppe, iniziano a formarsi nella vita di Giuseppe chissà quanti pensieri. Poi quando arriva in Egitto va di peggio in peggio la sua storia. Perché? Perché viene falsamente accusato dalla moglie di suo padrone, si trova in carcere senza sapere se la sua vita sarebbe stata risparmiata inizialmente, e lì viene lasciato, dimenticato per tanto tempo. Una grande prova per questo giovane, ma queste prove dure forgiano il suo temperamento. Queste situazioni ingiuste che lui deve subire alla fine diventano dei mezzi che preparano il suo carattere, il suo temperamento per un ruolo a lui insaputo ancora. Nel testo che noi abbiamo letto nel capitolo 45, finalmente quando Giuseppe si rivela ai suoi fratelli, lui ha chiaramente il perché lui era mandato in Egitto. Dio ha voluto così, ma non era convinto subito, aveva bisogno di tempo per maturare, per capire. E quante volte anche a noi succede la stessa cosa, non sappiamo nel momento della prova, della difficoltà, il perché, e solo dopo tempo riusciamo a capire e dire: tutte le cose cooperano al bene, Dio mi ha chiamato, Dio ha voluto, Dio lo ha permesso, Dio nonostante tutto è stato con me. E non subito si comprende. Le esperienze amare ci preparano per qualcosa che forse non ancora sappiamo, ma Dio aveva un piano preciso e unico per la vita di Giuseppe. E Giuseppe in carcere matura, non marcisce, matura. Che Dio ci aiuti affinché le difficoltà non ci fanno marcire, ma ci fanno maturare. E dipende come reagiamo. Dipende come noi ci comportiamo. A volte, fratello, sorella, non sono tanto le nostre azioni quanto le nostre reazioni che determinano il nostro carattere. A volte noi possiamo non fare male a nessuno e non prendiamo le azioni nei confronti degli altri, ma a volte sono gli altri che fanno delle azioni nei nostri confronti, e lì dobbiamo stare attento alle nostre reazioni, e Dio ci deve aiutare. Giuseppe prega, vive una vita in comunione con il Signore, nel carcere si rende disponibile al servizio di tanti, guadagna il favore di molti nel carcere. Alcuni, il coppiere, il panettiere del faraone, hanno dei sogni, lui si mette a disposizione per interpretare i sogni. Pensava forse che qualcuno di loro avrebbe messo una buona parola per il faraone, ma non è stato così subito, e lì ancora deve restare in carcere per tanto tempo. Ma nell'umiltà e nella sottomissione al Signore lui trova questa preparazione per quando poi finalmente si trova di fronte al faraone. Vi sto raccontando un po' sta storia, potete leggerla nei capitoli della Genesi per avere tutti i dettagli. Lui viene chiesto ad interpretare dei sogni che il faraone ha avuto, e con l'aiuto di Dio lo fece. E diventa, come lui stesso dice, il padre della casa del faraone, il governatore dell'Egitto. Viene elevato a un posto di comando in quella terra straniera. La sottomissione, l'umiltà, la fiducia in Dio hanno aperto la strada che ha permesso all'amore di Dio di scorrere in lui. E Dio lo ha preparato per incontrarsi con i suoi fratelli. Dio lo ha preparato per il momento in cui avrebbe dovuto incontrare nuovamente i suoi fratelli. Questa volta i suoi fratelli lo incontrano in un momento di crisi, in un momento svantaggiato. Quando Giuseppe era piccolo, loro erano in tanti, erano più grandi, erano più forti di lui. 10 contro 1. Lui non era in una posizione di privilegio, ha dovuto subire. Ma nel capitolo 45, come abbiamo letto, Giuseppe era in una posizione favorevole, molto favorevole. E anche se lui era uno e loro erano 10, le cose erano totalmente cambiate. Giuseppe avrebbe potuto con mezza parola vendicarsi, ma lui non lo ha fatto. In tutti quegli anni così difficili ed amari per Giuseppe, Dio lo stava preparando per essere uno strumento speciale. E lui lo comprende. Dio mi ha chiamato qui, mi ha mandato qui prima di voi per salvarvi, per permettere che ci sia un residuo, affinché tu e i tuoi figli, affinché le generazioni future di Israele possano esistere, sopravvivere e crescere. Il momento decisivo e critico arriva per Giuseppe quando si trova davanti ai suoi fratelli. Noi abbiamo letto il capitolo 42 per iniziare e poi il capitolo 45. Però se voi leggete i capitoli in mezzo, scoprite che Giuseppe non subito si è rivelato ai suoi fratelli. Li mette un po' alla prova, gli dà del grano, poi ci mette una coppa sua nel sacco, chiede che un suo fratello resta. Ora, non sappiamo i motivi, i sentimenti, le attitudini, non sappiamo esattamente perché Giuseppe fece tutto questo, forse per metterli alla prova. Io semplicemente vorrei dire questo, che Giuseppe era un uomo come siamo tutti quanti noi. Ma nel primo verso del capitolo 45 dice: Giuseppe non poteva più contenersi. È come se ci fosse una lotta interiore. Li faccio sapere chi sono o non sono? Come devo usare questo momento? Io sono adesso un uomo potente, loro hanno fatto quello che hanno fatto, potrei vendicarmi, voglio giocare un po' con loro, li voglio far soffrire, voglio che abbiano un po' di paura. Sono passati 20 anni da quando lui è stato venduto schiavo. Adesso li faccio pagare. Non sappiamo se questi sono i sentimenti, se questi pensieri sono mai entrati nella mente di Giuseppe. Ma una cosa so, a un certo punto ha detto basta. Li devo amare. Basta. Non posso più nascondermi. Devo dire a loro chi sono. Devo rischiare il tutto, devo mettere tutto lì, alla luce del sole. Non riusciva più a vivere con quello che combatteva dentro, davanti alla presenza dei suoi fratelli. Gli veniva una voglia di abbracciarli, di dirgli tutto, di farli stare tranquilli e sereni, di farli capire che lui e loro erano amati da Dio. Che bello! Però non è facile amare chi è difficile. Amare, è vero. E non credo che sia stato così facile per Giuseppe. Ce n'è voluto 3 capitoli. E 3 capitoli non sono 3 minuti, non sono 3 giorni. 3 capitoli sono un periodo. Ma alla fine i sentimenti del perdono hanno vinto sopra qualsiasi altro sentimento che poteva esserci nella mente e nel cuore di Giuseppe. Sia benedetto il nome del Signore. Egli finalmente si rivela, disse a loro quello che era nel cuore. Benedetto il nome del Signore. Sono tuo fratello. Sono Giuseppe. L'amore prende il sopravvento sull'odio e la vendetta. È stato possibile solo dopo un lungo periodo dove si sono susseguiti nella vita di Giuseppe diversi eventi, nel quale però ha sempre constatato l'amore e la cura di Dio per lui. È vero, fratello, sorella. Avete notato nel linguaggio di Giuseppe, quando lui si rivela ai suoi fratelli, non rinfaccia, non è lì per marcare i loro errori, non è lì per ritornare sul passato, non è lì per dire io vi sto perdonando però voi non lo meritate, non lo dice. Dice semplicemente: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora, lasciamo stare ieri, perché ieri è ieri, ma ora non vi rattristate né vi dispiace. di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui. Dio mi ha mandato qui. Fratello, sorella, io e tu crediamo di essere nelle mani del Signore. Lascia stare quello che l'uomo ti può fare o l'uomo mi può fare. A volte diamo troppa importanza a noi stessi. Sapete perché a volte facilmente ci offendiamo? Perché diamo troppa importanza a noi stessi. Dovremmo scendere tutti quanti un po' dal nostro cavallo, far scendere la cresta. Perché io e te non siamo nessuno. E Giuseppe ha capito una cosa, che se io sono qui e sono diventato il secondo dopo Faraone, non è per me, è perché Dio l'ha voluto. E l'ha voluto per voi. L'ha voluto per mio padre, l'ha voluto per la famiglia di mio padre, per il mio popolo, gloria a Dio. E nelle sue parole c'è solo il desiderio di aiutare, di curare. Affrettatevi, vai a dirlo a mio padre, così il suo cuore non è più triste, così può uscire dal lutto. Venite, state vicino a me, io prenderò cura di voi, gloria al Signore. Ma sapete perché Giuseppe riusciva ad amare e voleva curare gli altri? Perché lui sapeva di essere amato e curato da Dio. Se non comprendiamo questo, è difficile amare gli altri. Se noi riusciamo ad afferrare che nonostante quello che altri hanno potuto fare, Dio non mi ha mai lasciato e non mi ha mai abbandonato. Questo deve essere il tuo conforto, questo deve essere la mia consolazione, che il Signore è stato fedele. Non disse così Paolo? Nella mia prima difesa nessuno è stato a mio fianco, però Dio non mi ha lasciato, non mi ha abbandonato. Stefano, quando veniva lapidato, Signore, non imputare loro questo peccato, perché lui ha visto il Signore in piedi. Sapeva di appartenere al Signore. Se noi non ci sentiamo amati e curati da Dio, sì, ci sentiremo amari, ce la prenderemo con tutti, daremo la colpa agli altri, faremo peso tutti agli altri, perché noi non stiamo bene dentro. Ma se io so che il Signore non mi ha mai lasciato, che il Signore non mi ha mai abbandonato, ah, succede quello che succede, il mio cuore è libero, l'anima mia è libera, il mio volto non sarà teso, non sarà un volto scuro, ma sarà raggiante. Sia benedetto il nome del Signore. Non è facile amare chi è difficile amare, non è facile, ma con l'aiuto del Signore è possibile. Il Signore, quando ci arrendiamo a Lui, quando gettiamo i nostri pesi sul Signore, Egli ci aiuterà. Concludo, fratelli, con un consiglio per ognuno di noi. Il punto migliore per iniziare ad amare chi è difficile amare, forse è andare a leggere un verso che ci aiuta. Giuseppe, dicevo, ce n'è voluto 3 capitoli. Forse qualcuno stamattina lotta, combatta, c'è nella sua vita qualche cosa che lo turba e non riesce a liberarsi del tutto. Forse questo verso ti può aiutare stamattina, mi può aiutare stamattina. Romani 5, verso 8. Lo leggo, non lo commento, concludo. E lascio che il Signore continui a parlarci. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, cioè mentre era ancora difficile amarci, Cristo è morto per noi. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.